Ed un buon pomeriggio da Valentina
E da
Bensi.
Giovanni Conti.
Benvenuti a questa nuova puntata di Voi che sapete. Allora, per oggi, giovedì 19 novembre, abbiamo voluto riproporre, anzi riproponeremo in un'altra chiave però, una lezione concerto che si è tenuta proprio da pochissimo, 2 giorni fa, martedì 17, al LAC di Lugano, a cura di Alfonso Alberti, che ha illustrato al pubblico, purtroppo al poco pubblico presente, quindi questa è una bella occasione di risonanza, un Beethoven inedito, almeno con un altro sguardo. Quindi Alfonso Alberti, nostro ospite oggi, musicologo e pianista, lo saluto subito, benvenuto.
Un saluto a voi e un saluto a chi ci sta ascoltando.
E abbiamo anche come ospite il pianista, già nostro ospite altre volte, un aggradito ritorno, benvenuto Davide Cabassi.
Buongiorno a tutti, ciao Alfonso. Ciao
Ecco.
Davide.
Ecco, tra l'altro, pianisti che si conoscono.
Posso dire che è un particolare piacere essere qui con Davide perché abbiamo trascorsi musicali e anche liceali e quindi siamo amici di lunga data.
Beh, pianisti che si conoscono e anche amici, il che non è poco.
Esatto, infatti. Allora, ritorniamo al nostro festeggiato dell'anno. Ecco, non solo oggi, tutto il 2020 ha visto numerose trasmissioni dedicate alla figura di Ludwig van Beethoven. E parlare di lui e celebrare il suo anniversario, però, ogni tanto vuol dire anche allargare gli orizzonti a che cosa veramente Beethoven era interessato, quindi cosa leggeva, cosa studiava, cosa ascoltava, ma soprattutto chi l'ha influenzato. E a questo riguardo vorrei subito la parola di Alfonso Alberti per allargare il nostro orizzonte su quello che conosciamo di Beethoven o quello che non conosciamo.
Allora, l'incontro è stato per Lugano Musica e ringrazio il direttore artistico Etienne Raymond che mi ha lanciato la sfida di parlare di Beethoven facendo ascoltare più che la sua musica, musica da altri, facendola ascoltare io al pianoforte oppure trasmessa in registrazione. Perciò 2 giorni fa ho suonato, è vero, in chiusura d'incontro qualcosa di molto celebre come il finale della 110 di Beethoven, ma poco prima si è potuto ascoltare qualche pagina dell'assolutamente ignota, credo, Battaglia, quel titolo L'incendio di Mosca di Daniel Steibelt, e prima ascoltati in registrazione degli estratti da brani di Gossec, brani rivoluzionari, insomma, perché risuonasse il mondo di Beethoven e più che singole pagine che l'hanno influenzato, secondo me, proprio questo mondo in guerra, poi, perché di questo si è parlato, ha lasciato un'impronta a volte molto evidente, a volte un po' da interpretare nelle sue composizioni.
Esatto, ci sono proprio delle pagine specifiche che abbiamo visto che l'hanno influenzato in qualche modo, giusto Alfonso Alberti?
Sì, una parte della riflessione è stata su proprio l'origine dell'incontro è stata una chiacchierata mia di Etienne su un brano di Ignaz Pleyel. Noto oggi soprattutto come editore all'epoca e come fondatore di una ditta di pianoforti, ma all'epoca era compositore famosissimo nella prima parte della sua carriera, ha scritto moltissimo, è andato a Londra in un momento simile a quello di Haydn, aveva quasi più successo di Haydn. Insomma, quando è stato a Strasburgo nel 91, era maestro di cappella, scrive un inno alla libertà, assolutamente rivoluzionario, naturalmente siamo 2 anni dopo la presa della Bastiglia, e questo inno alla libertà assomiglia tanto, ma tanto, ma tanto al finale della quinta di Beethoven. E quindi ci siamo interrogati su questo. È difficile, se non impossibile, allo stato attuale delle mie quantomeno ricerche, dire se Beethoven conoscesse quest'inno. Beethoven era in corrispondenza con Pleyel, si sono scritte molte volte, però Beethoven scriveva all'editore Pleyel. L'inno di Pleyel fatto a Strasburgo fu subito fatto anche in tedesco, entrò in Germania, sappiamo, lo cantavano, lo canticchiavano, chissà, insomma, quindi la domanda 2 giorni fa è stata: la quinta di Beethoven, il finale della quinta, è un inno alla libertà oppure no? È rivoluzionario oppure no? Viene fuori il vecchio cavillo se Beethoven sia di sinistra o di destra, detto semplicemente, o se in quali momenti della sua vita abbia sentito e gli ideali della rivoluzione e la loro concreta realizzazione, che non dimentichiamo fu molto violenta all'epoca, come suoi o come condivisibili.
Su richiesta quindi di Alfonso Alberti siamo partiti ad ascoltare il finale della quinta di Beethoven. Qua abbiamo l'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica de Montréal guidata da Kent Nagano e stiamo riproponendo il mondo che aveva influenzato Ludwig van Beethoven proprio nella costruzione poi di quello che per lui era importante. Ecco, questo è Alfonso Alberti che sta suonando, ci vuol proporre qualcosa?
Questo
questa è probabilmente mia moglie che sta studiando nella stanza di fianco, per cui sono colpevole, isolato, ma c'è Tatiana di fianco che sta studiando Chopin. Se volete vado a chiederle invece di suonare Beethoven, che ci fa compagnia. Chiedo scusa per
niente, si parla sempre di musica e abbiamo avuto un doppio intermezzo musicale quindi a farci da colonna sonora. Ecco, no, ritornavamo appunto sulla nostra influenza sulla musica che ha influenzato Beethoven in qualche modo. Si parlava di Pleyele e degli inni e Alfonso Alberti, vogliamo proseguire con questo con questa panoramica?
Sì, il discorso verteva molto su un mondo in guerra, perciò su marce, inni, battaglie. C'è stata questa battaglia di Steibelt di cui ho fatto sentire alcune pagine e ho menzionato anche il fatto, io da contemporaneista, perché diversi ascoltatori forse mi conosceranno come quello che suona le musiche strane scritte negli ultimi 60 anni, da contemporaneista ho fatto notare che Steibelt è il compositore di uno dei primi cluster della storia, ossia per imitare bombardamenti colpi di cannone, in una sua battaglia pianistica, la battaglia di Nerwinde, scrive dei cluster, cioè bisogna mettere la mano in fondo al pianoforte, nel registro grave e far finta che sia un cannone. E siccome poverino Steibelt non sa nemmeno come scriverlo, perché non hanno ancora inventato il segno per il cluster, allora lo scrive a penna e scrive metti la mano lì in quella direzione e butta giù a caso delle note. E nel prosieguo dell'incontro poi ho cercato di declinare in una maniera particolare questo mondo in guerra di Beethoven e cercare di trovare un'influenza meno scontata e attraverso la presentazione e l'esecuzione del finale della 110 ho cercato di mostrare come pensando certa musica di Beethoven anche insospettabile come un fronteggiarsi di eserciti forse possiamo capirla meglio, perciò al finale della 110 come due eserciti di cui uno vediamo un po' la bandiera, perché gli ariosi portano la bandiera della citazione di Bach, di Esist Vollbracht, dalla Passione Giovanni, quindi tutto è compiuto, quell'esercito ci dice che tutto sta finendo, che tutto muore, invece ci sono le fughe che ci dicono invece che tutto rinasce con il continuo tendere verso l'alto della prima, con l'inaspettato porgere qualcosa dall'alto verso il basso della seconda, per poi ritornare, ho cercato di mostrare questi gesti al pianoforte, tornare ad acchiappare ciò che veniva porto dall'alto con tutta la determinazione di cui l'umanità è capace. Quindi una battaglia che non assomiglia a una battaglia, poi abbiamo visto.
Davide Cavassi, mi pare di capire, ma mi corregga il maestro Alberti se mi sbaglio, che una maggiore consapevolezza di tutti questi elementi che ha messo in risalto, cioè questioni legate ai rapporti di Beethoven con altri personaggi di spessore della musica, ma non solo, potremmo fare una lunga elencazione di elementi, ha necessariamente o necessariamente lo fa attualmente mutato anche la parabola, chiamiamola così, interpretativa. Ecco, nella sua esperienza da giovane studente, una volta di queste problematiche legate alla musica di Beethoven a oggi con un'altra consapevolezza, tutti questi fattori quanto hanno giocato un ruolo e quanto lo possono giocare?
Sono sicuramente fondamentali. Intanto mordo il freno del lockdown milanese e sono molto triste di non essere stato nel pubblico di questa conferenza di Alfonso, che oltre ad essere una persona alla quale voglio un bene dell'anima, è anche un pianista e un uomo di cultura che stimo massimamente, per cui spero tanto che ci sarà occasione di risentire questa conferenza e anche per poter discutere con lui di tanti aspetti interessanti. Sicuramente sarà venuto fuori durante la conferenza anche il nome di Cherubini, che è stato certamente uno dei compositori che più hanno influenzato Beethoven, e mi viene in mente una composizione particolare che è il Capriccio, che tra l'altro è datato 1789, che insomma, se vogliamo, è una data centrale per tutto quello che poi ha sviluppato Beethoven nella sua musica, che è un pezzo che in luce già contiene alcune cose che poi possono trovarsi nelle due sonate, quasi una fantasia. È un brano che è strutturalmente delineato, definito da tre fughe, di cui l'ultima è veramente quasi una prima grande fuga da concerto, che può richiamare le fughe delle ultime sonate, senz'altro quella della 110 che citava ora Alfonso. Per cui sono senz'altro aspetti di straordinaria importanza, tra l'altro che possono essere in modo interessante messi a confronto con il fatto che poi in realtà Beethoven se ne esce nel 1795 con l'Opera 1 ed è comunque un compositore che ha tratti inequivocabili di unicità, per cui tutto quello che l'ha influenzato, il periodo storico, i compositori, i suoi studi, poi in realtà vengono già fin dall'inizio sintetizzati in un linguaggio che è prettamente, unicamente beethoveniano, e queste sono sincretismi che andrebbero veramente, come dire, analizzati a fondo e dei quali amerei tanto parlare con l'amico Alberti.
Ecco, c'era un altro aspetto che mi aveva incuriosito nella conferenza di Alfonso Alberti, ovvero un canto particolare, un canto di addio, questo Abschiedsgesang aus Winsbürger. Alfonso Alberti, come si ricollegava nella narrazione di cui stiamo parlando, di questo viaggio quasi epico nella parabola beethoveniana?
Sì, il mondo in guerra di Beethoven è fatto di tanti tir e molla fra Francia, Germania, e alla fine del 1796 Napoleone è in piena campagna d'Italia, insomma, i viennesi lo sentono un fiato sul collo, e per questo motivo a Vienna si creano dei corpi di volontari per andare a combattere. Il Beethoven per questi volontari scrive l'Abschiedsgesang, che è un pezzo abbastanza sconosciuto pure questo, che fa parte del secondo catalogo di Beethoven, quello con le opere senza numero d'opera. Mostra una Beethoven attaccato alla nazione tedesca, mostra un Beethoven che mal sopporta questa invadenza dei francesi.
Keine Klage soll erschallen, wenn von mir die Fahne zieht. Tränen keinem Auge entfallen, das im Scheiden nach ihr sieht. Es ist stolz auf diese Zierde und Gefühle Tönen uns zur edlen Reise Glück. Heiter Volk uns nach ihr schönen, euer seelenvoller Blick. Unseres Landes Ruhm zu mehren, ziehen wir mutig hin und kehren würdiger zu euch zurück, würdiger zu euch zurück.
Unseres Landes Ruhm
entstehen vor Donnerschlünden kann wohl auch der böse Wicht milden Sinn mit Mut verbinden, Menschheit ehren kann er nicht. Nie das Glück der Tugend trüben, brüderlich den Landmann lieben, das ist deutscher Heldenpflicht, das ist deutscher Heldenpflicht.
Wie das Glück der Tugend streben, brüderlich dem Landsmann leben, das ist deutsche Heldenpflicht, das ist deutsche Heldenpflicht.
Eccoci dopo questa davvero insolita esecuzione di questo Lied che si chiama Abschiedsgesang aus Winsberger, e l'interprete qui è il baritono Konstantin Graf von Walderdorf, accompagnato al pianoforte da Kristin Åkerlund. Stiamo parlando delle influenze che Ludwig van Beethoven ha inevitabilmente assorbito nel periodo in cui si trovava a vivere. Stiamo parlando proprio anche degli eventi politici a lui che appunto l'hanno colpito da vicino, e non solo quelli politici, però ci sono state anche delle personalità che l'hanno sicuramente influenzato. Abbiamo citato Cherubini, ma ce ne sono sicuramente delle altre.
Sì, sicuramente degli altri, come altri elementi della cultura. Per esempio la cultura popolare, e questo aspetto che Valentina metteva in evidenza coniuga sia una personalità sia il tema della cultura popolare. Davide Cabassi, mi sto riferendo alle variazioni di Abelli.
Sì, ma Beethoven ha questa caratteristica straordinaria che, essendo davvero un personaggio straordinariamente universale, è completamente un uomo del suo tempo, al 100%, impregnato della storia del suo periodo e delle influenze dei suoi contemporanei, ma è un uomo che poi ha trasceso il suo tempo. Un brano esattamente come Diabelli è un brano che prende un valzer appunto di astrazione, di origine quasi appunto popolaresca, e ci porta in un viaggio attraverso il tempo, attraverso luoghi geografici diversi, trascendendo tutto questo, trascendendo tutto quanto e andando in una dimensione universale, unica, personale, straordinaria. Ed è, credo, probabilmente l'aspetto centrale dell'essenza della musica beethoveniana, quella di essere allo stesso tempo figlia del suo tempo e trascendente di tutto quanto.
Ecco, un uomo del suo tempo, stiamo dicendo di Beethoven, ma un uomo che ha anche ispirato altri compositori, ovviamente sono moltissimi. Un esempio ci è stato fornito da Alfonso Alberti in questa lezione concerto proprio 2 giorni fa all'AC, e mi riferisco a niente di meno che a Robert Schumann.
Sì, perché è un'opera poco nota in realtà, è stata pubblicata, se non vado errato, negli anni 70 del Novecento, perché Schumann ha lavorato a questi esercizi o variazioni su un tema di Beethoven tra il 31 e il 35, 1831-1835, aveva sui 21-25 anni, è ossessionato dalla musica di Beethoven, da questo mito già formato ormai, e vuole elaborarlo con una serie di variazioni. Ne fa una prima versione, una seconda, una terza, e lì per pubblicarle non le pubblica. Il tema è quello dell'allegretto della settima sinfonia di Beethoven, però davvero visionario, in una variazione addirittura Schumann lo mischia con l'inizio della nona e ne fa capitare di tutti i colori. Insomma, ne ho scelto 4 pagine due giorni fa, fra le tante di questo corpus, per aprire l'incontro sul mondo di Beethoven con qualcuno che già ne subiva il mito.
Abbiamo potuto ascoltare, grazie al suggerimento di Alfonso Alberti, una pagina che davvero si sente rarissimamente, ovvero degli estratti, si chiamano Etuden in Form Freier Variation über ein Thema von Beethoven, e l'autore è niente di meno che Robert Schumann. E ci stavamo proprio interrogando qui con Giovanni Conti del perché alcune pagine di Beethoven o ispirate a Beethoven rimangono poi nell'oblio. Un esempio potrebbero essere anche i Lieder scritti da Ludwig van Beethoven, che sono di grandissima bellezza ma affrontati raramente. Questo è un richiamo che ci tornerà utile, perché se lo vorrete, nella settimana dal 14 al 18 dicembre affronteremo in Rete 2.5 di pomeriggio degli approfondimenti speciali sulla musica da camera di Ludwig van Beethoven. Ma intanto l'occasione per indagare e scandagliare meglio proprio quali sono state le sue influenze e gli autori che lui ha seguito, il periodo storico che ovviamente lo vedeva protagonista, sono stati un bel motivo per avere i nostri ospiti, Alfonso Alberti, che ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E Davide Cabassi, che appunto ora in realtà sentiremo perché abbiamo un estratto da un suo disco proprio dedicato alle sonate di Beethoven, che sicuramente sentiremo ancora. Grazie per essere stato con noi, Davide Cabassi.
Grazie mille a voi, ciao Alfonso.
Buon pomeriggio a tutti.
E lo ringrazio anch'io, Davide. Ciao.